15 anni sono state trovate impiccate a un albero di mango dopo essere state stuprate.
Senza il bagno nella propria casa si allontanano nel campo più vicino. Lì li attende la violenza più feroce di un branco.
È il funerale di una ragazzina di 16 anni bruciata viva dai suoi violentatori.
Uno stupro di gruppo inflitto come punizione a una ragazza trovata in casa con un amico.
L'hanno aspettata in strada al ritorno dal commissariato e l'hanno violentata una seconda volta per punirla e umiliarla.
È una lunga sequela di orrori quella riportata dalle cronache indiane. Donne, ragazze, bambine picchiate, stuprate e spesso barbaramente uccise. Di pochi giorni fa l'ultimo caso segnalato, vittima una quindicenne violentata e impiccata ad un albero nell'Uttar Pradesh. E questo a una sola settimana da un altro fatto simile che ha visto coinvolte due cuginette di poco più giovani. E simili sarebbero anche le circostanze, con le vittime divenute preda nell'oscurità. In India, stando alle cifre ufficiali, c'è uno stupro ogni 22 minuti, 6 al giorno a New Delhi. La conta degli episodi che indignano l'opinione pubblica è iniziata nel dicembre 2012 con la morte di una studentessa 23enne. La giovane venne violentata da un branco di 6 persone su un bus della capitale, dopo 9 giorni di agonia, il suo decesso. Un fatto agghiacciante, come agghiaccianti sono la frequenza degli stupri poi riportati dalle cronache, fra i quali una violenza subita da una turista svizzera di 39 anni, e l'efferatezza che spesso ha accompagnato gli episodi.
Non si ferma il movimento di sdegno e di protesta scatenato dallo stupro di una studentessa universitaria.
Manifestazioni di piazza, sit-in di protesta hanno scosso l'India e acceso i riflettori del mondo.
Sollievo e soddisfazione in India per una pena esemplare, la condanna a morte di 4 stupratori.
Da quel dicembre sono seguite proteste di piazza, nuove leggi e pesanti condanne che tuttavia non sembrano aver risolto la questione. Ma cosa succede in India? C'è più coraggio di denunciare o la sicurezza delle donne è davvero drammaticamente peggiorata? Sul tema, le istituzioni, fresche di rinnovamento, sono tornate ad esprimersi ieri.
The government will have a policy of zero tolerance for violence against women and will strengthen the criminal justice system for its effective implementation.
La voce è quella del presidente Mukherjee, che ha promesso: il governo attuerà la politica della tolleranza zero riguardo alla violenza sulle donne e rafforzerà il sistema giudiziario per la sua messa in pratica.
Questa volta sotto i riflettori che fanno luce su atroci violenze contro le donne, giovani, giovanissime donne, su una lunga serie di stupri in branco c'è l'India, magica, mistica, misteriosa, che sa anche essere crudele, triviale, intollerante. Ma non è sola in questo triste primato. Buongiorno da Renato Minoli e Giampaolo Driussi, che ha curato la scheda introduttiva. Mario Cracci assiste alla regia tecnica. 4 gli ospiti con cui oggi cercheremo di capire perché la più grande democrazia al mondo possa cadere nelle atrocità che abbiamo sentito nella scheda e che vi presenterò man mano. Iniziamo dalla cronaca con Maria Grazia Coggio, la giornalista, grande conoscitrice dell'India, dove vive e lavora da 13 anni, giusto? Buongiorno.
Sì, giusto, buongiorno, buongiorno.
Ecco, il governo indiano, abbiamo sentito, ha annunciato ieri tolleranza zero per i casi di stupro. Si vuole rafforzare il sistema giudiziario per renderlo efficace, ma il primo ministro Modi ha anche annunciato altre misure, solo promesse.
Beh, sì, insomma, devo dire che per quanto riguarda questo nuovo governo, sì, ci sono stati, almeno per ora, delle promesse, però non c'è stata ancora, almeno così la stampa indiana ha anche fatto rilevare, una presa di posizione dura da parte del nuovo governo, che è un governo di centrodestra. Il precedente governo aveva già introdotto, lo ricordo, una legge antistupri molto severa che prevede che prevede la pena di morte per gli stupratori che insomma rendono, che uccidono la loro vittima o che la rendono diciamo in stato vegetativo, come appunto dice questa legge. Ci sono state altre prese, altre misure come il rafforzamento della polizia, insomma di cose se ne sono fatte di questo governo, però in realtà i casi continuano. Sembrerebbe però, come è stato detto anche nell'introduzione, che c'è un doppio fenomeno: da una parte sì, c'è un aumento degli stupri, dall'altra però c'è anche un coraggio maggiore delle donne, delle vittime, di denunciare, di andare dalla polizia per far sentire la loro voce, per denunciare per la prima volta. Questo è un fenomeno nuovo che avviene ed è stato grazie proprio anche a questo movimento di protesta popolare che è seguito dopo il caso di Nirbhaya, la studentessa di New Delhi stuprata e poi uccisa e poi morta nel dicembre del 2012.
Ecco, un movimento di protesta vicino al nuovo premier, mi pare di capire.
Sì, è un momento di protesta che effettivamente è trasversale, insomma, non è una questione di precedente governo che era del centro-sinistra e di questo che è del centro-destra. In realtà su questo, che è appunto del BJP, Bharatiya Janata Party, che è stato vincitore delle elezioni che si sono appena concluse, sembrerebbe insomma un atteggiamento anche un po' diverso, perché in realtà ci sono stati dei ministri locali del BJP, di questo partito di centrodestra, che invece hanno fatto delle dichiarazioni un po' insomma preoccupanti, che hanno anche sollevato molte perplessità e anche molte proteste. Per esempio c'è stato un ministro che così in una dichiarazione alla stampa ha detto che gli stupri non avvengono per caso, quindi insinuando che ci sarebbe addirittura una responsabilità delle donne, perché questo è anche un vecchio discorso che si faceva anche per esempio l'anno scorso con l'altro governo, in cui c'erano dei politici che dicevano perché le donne adesso escono di sera, magari si vestono diversamente, quindi attirano l'attenzione degli uomini, e questo è anche segno di una mentalità ancora molto molto arretrata che c'è in India, e che in effetti non contribuisce a che la riduzione di questo, cioè il discorso è più che altro non è tanto nella polizia e nelle leggi severe, ma è in quello di cominciare a cambiare una certa mentalità. Però questo è un discorso molto molto complesso.
Saluto anche gli altri ospiti che presento: Enrica Garzilli, docente all'Università di Torino, tra le altre cose ha insegnato anche induismo e diritto indiano all'Università di Delhi, collabora con diversi media; Duccio Canestrini, antropologo, scrittore e giornalista, insegna a Siena e Trento, ha svolto ricerche sul campo, in particolare in India, su relazioni tra uomo, ambiente, atti rituali e religiosi; e Bruno Contigiani, scrittore, fondatore dell'arte del vivere con lentezza, e tra le molte attività svolte attraverso una ONG in India, si occupa negli slum di Jaipur, le baraccopoli, di ex bambine e bambini di strada. Ben arrivati a tutti. Enrica Garzilli, non tutto l'establishment, l'abbiamo sentito da Maria Grazia Coggiola, sembra voler incidere con forza contro queste violenze. Oltre al fatto di chi ha detto che non avvengono per caso, c'è anche chi ha detto che addirittura gli stupri a volte sono da condannare, altre volte no. Ecco, lei ha parlato di cultura dello stupro, che cosa intende?
Allora, buongiorno. Intanto volevo precisare che non insegno più all'Università di Torino, ma dirigo continuo a dirigere due riviste elettroniche due riviste internazionali
online
sull'Asia, una proprio sui gender studies, quindi accademiche. Allora, lei mi ha fatto una domanda, giustamente la giornalista prima ha accennato anche a questo ministro dell'interno del Madhya Pradesh, che è un enorme stato centrale dell'India, molto importante, dove prima vinceva un certo partito, il partito dei Dalit, adesso ha vinto il BJP, quindi il partito di destra che è al potere, lo ricordiamo, è al potere in una coalizione senza altri partiti di sostegno, perché ha vinto la maggioranza assoluta dei seggi, non relativa, quindi non ha bisogno di alleanze, il partito di Modi per intenderci, no? Questo ministro ha detto il 5 giugno, quindi adesso, che è il ministro degli interni del Madhya Pradesh, che gli stupri devono essere investigati solo se sono denunciati alla polizia, quindi primo problema, e che lo stupro è un crimine sociale che però dipende sia dalle donne che dagli uomini. Questo è stato riportato ampiamente in tutta la stampa internazionale, anche quella nazionale. E anzi, aggiunto, qualche volta è giusto, qualche volta è sbagliato. Quindi questo ministro Gaur, che è il ministro degli interni del Madhya Pradesh, ovviamente ha sollevato grandissime proteste da parte dei gruppi femminili e femministi in India, che ricordiamo sono fortissimi da moltissimi anni, tra l'altro una ventina di anni.
Quindi quando lei intende cultura dello stupro è anche questo fatto di non ammettere di avere delle reticenze su fatti gravissimi.
La cultura, cosiddetta cultura dello stupro, purtroppo è, allora, Modi, come giustamente ha detto la vostra giornalista prima, i vostri giornalisti, da una parte ieri ha detto tolleranza zero, poi ha messo 7 donne ministri nel suo governo, eccetera eccetera, tolleranza zero verso gli stupri. Dall'altra, se Gaur, che è un ministro degli interni del Madhya Pradesh, che è un enorme stato dove la metà dei votanti circa è donna, si è potuto permettere di fare questa dichiarazione, non è perché è pazzo o perché è stato, diciamo, recruited, come si dice, è stato messo dentro nel BJP, che è vincente all'ultimo momento, perché fra qualche anno lui festeggerà i 50 anni di stare al governo, insomma, no? Di essere eletto, quindi è molto esperto, e perché purtroppo la metà, diciamo, degli indiani, purtroppo, ancora una mentalità, non so, dico la metà, ma per modo di dire, insomma, non so quanti, comunque ha potuto permettersi di dirlo per motivi ovviamente politici e sociali. C'è la metà delle persone che c'è un grossissimo movimento, anche se non dichiarato, quello per esempio dei fondamentalisti induisti, che io seguo attentamente, tra l'altro, che dice che la colpa di tutto questo sta in gran parte nelle donne, perché hanno cambiato il loro modo di dire, perché lavorano fuori, perché vestono in modo non adeguato, e quindi non solo disgregano la famiglia e diciamo quindi il nocciolo della tradizione e della società indiana, insomma, no? Sono la principale causa. Ma se la tirano questi stupri, insomma, ecco, praticamente. Quindi sì, non è giusto farlo, però ci sono delle giustificazioni enormi. No?
C'è una concolpa da parte delle donne, certo. Quindi è una realtà che conosciamo anche altrove, non solo in India. Certo. Duccio Canestrini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, per evitare appunto lo stereotipo India uguale orrori, si ricordano i 5.000 anni di storia e di cultura, ma per le donne, l'abbiamo sentito, per la loro dignità, per i più deboli, per i senza casta, qualcosa è andato storto in questi 5.000 anni. Come possiamo capire noi occidentali questi paradossi? India, grande democrazia, sviluppo tecnologico impressionante, e poi questi fatti orribili di cronaca.
In effetti c'è di tutto, no? Questo va ricordato, e sono i primi gli indiani a ricordarcelo, che mentre noi elaboravamo in Occidente dei testi sacri come la Bibbia o il Corano, dove si condanna la lapidazione, la donna adultera, per dire, loro avevano già disseminato l'intero subcontinente di divinità, di devi femminili in omaggio alla Shakti, che è l'energia femminile venerata e veramente molto rispettata. Bisogna, secondo me, stare un po' attenti a parlare di cultura dello stupro, perché non è una specificità indiana. Tutto quello che ho sentito fino adesso a me ha fatto pensare moltissimo al meridione italiano, o comunque alle sponde del Mediterraneo, dove esistono dei retaggi di una mentalità patriarcale che si vede con orrore la cosiddetta emancipazione femminile, un cambio sociale che comporta anche degli attriti, un codice di un dress code, di modo di vestirsi diverso, e quindi che suona piccola rivoluzione, no? E ci sono reazioni molto violente a questo, ma accade in tutto il mondo, non è che accada in India solamente questa cosa. Gli osservatori internazionali si sono un po' accapigliati, c'è un duello a distanza di opinioni. Io ho seguito i giornali inglesi, per dire, il Daily Telegraph parla proprio di cultura dello stupro, ma sono insorte moltissime persone, gli indiani per primi, e The Independent, un altro quotidiano inglese, invece dice, secondo me giustamente, che lo stupro è un fenomeno globale. Guardiamo cosa sta accadendo in Africa in questo periodo, no? Quindi sì, in India c'è di tutto, no? C'è la tecnologia, c'è il retaggio mitologico religioso, ci sono dei paradossi e delle contraddizioni. Ci sono due studiosi, un matematico indiano e un sociologo, che hanno analizzato su una rivista internazionale di scienze giuridiche il fenomeno dello stupro nei 35 stati indiani. Quest'anno l'hanno fatto all'inizio del 2014, e inserendo alcune variabili socio-economiche, non politiche, perché la politica secondo me c'entra pochino in questo, hanno praticamente scoperto che laddove ricorrono gli stupri in India c'è un basso tasso di alfabetizzazione, per cui stupri uguale ignoranza.
Ben arrivato anche a Bruno Contigiani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, lei in un suo scritto cita un caso abbastanza emblematico, il caso di Sheila, 9 anni, e da 4, diciamo così, è sostenuta e sponsorizzata dall'Occidente, diciamo così, dalla sua ONG, per cercare di dare un'istruzione, ma la famiglia l'ha richiamata a casa perché la vuole rimandarla in strada, perché si guadagna di più a chiedere la carità, ma anche a prostituirsi. Quindi lei vive queste realtà tramite la sua ONG?
Sì, convivere con lentezza. Noi lavoriamo nelle bidonville di Jaipur, in una decina di bidonville di Jaipur, dove abbiamo messo in piedi, assieme a un'organizzazione di volontariato indiana, delle piccole scuole sotto l'albero, perché, come diceva il professore prima, il punto nodale è proprio quello del cercare di sfondare sul terreno dell'educazione, cioè sul terreno di far sì che le famiglie acconsentano che i propri figli vadano a scuola, perché mandarli a scuola per questo tipo di famiglie vuol dire rinunciare a un reddito abbastanza facile, cioè mandare i figli a lavorare in certe situazioni, oppure andare a chiedere la carità, oppure mandarli a prostituirsi, oppure venderli, ecco, come succede in determinate situazioni. Sono d'accordo che non è una situazione solamente indiana, basta vedere quello che è successo in Nigeria, e però diciamo, questo tema è fondamentale, e è qui che si gioca tutto. E tra l'altro Maria Grazia prima ha detto una cosa molto importante, ha detto il nome della ragazza da cui è partito un po' tutto, anche se era già partito questo movimento, soprattutto di donne in India, per protestare, perché questo nome di questa ragazza, Nirbhaya, che significa coraggio, è diventato un emblema per tutti gli indiani, tant'è che il 16 di dicembre si celebra proprio nel Parlamento indiano una giornata per ricordare quell'episodio che invece tutti, voi compresi, ricordano come la ragazza che è stata stuprata sull'autobus da 6 violentatori mentre era con il proprio ragazzo. Dare un nome a queste cose è molto importante, e per gli indiani credo che sia molto importante avere un esempio di coraggio, un esempio di una persona che in punto di morte ha avuto, nonostante tutti appunto anche al processo poi abbiano in qualche modo denunciato che lei andava in giro in autobus di notte, cosa che una donna non dovrebbe fare secondo un certo tipo di mentalità, questa donna ha avuto il coraggio di denunciare i propri violentatori. Lì tra l'altro c'è anche una forte collusione, c'è stata una forte collusione da parte della polizia, e quindi il lavoro che dovrà essere fatto sarà un lavoro da una parte di repressione, ma soprattutto, come già è emerso un po' da tutti gli interventi, un lavoro sul piano educativo. Aggiungo solo una cosa, che credo che l'India, che sta vivendo un grande momento di trasformazione come tanti paesi del mondo, sia in qualche modo aggredita dai sistemi di informazione che noi abbiamo nel nostro paese. Cioè, se voi guardate un film indiano, non vedrete un bacio per tutto il film. Ora ti arriva sul telefono una pornografia gratuita senza nessunissimo problema, e questo credo che crei moltissimi scompensi proprio nella mentalità delle persone. Non è assolutamente un fatto giustificativo, ma è per dire che gli indiani sono alle prese con una serie di contrasti, con una serie di paradossi che su una popolazione di 1 miliardo e 100 milioni di persone, quanti sono ben difficili da gestire. Quindi io credo che il lavoro di fondo da fare sia proprio
l'educazione,
sì, quello lì, quello sì. Dell'educazione. È un lavoro lungo, però mi sembra, ecco, se c'è una cosa su cui in India sono bravi è lavorare sul lungo periodo. Loro fanno progetti a 10, fanno progetti a 12 anni, noi li facciamo a 3 mesi perlomeno in Italia.
A scadenze elettorali, ecco. Maria, sì, grazie, ecco. A Coggiola. Torniamo alla cronaca, che è una cronaca che non parla soltanto di stupri e violenze sessuali, c'è dell'altro. La ferocia con cui il branco si accanisce sulla vittima va oltre. Come mai questa violenza?
C'è anche da indicare un altro aspetto che forse non è stato toccato in questa discussione, che sono il sistema delle caste in India, che insomma si pensa che appunto questa è un'altra delle grandi contraddizioni dell'India, in cui sopravvivono e ancora proprio funzionano perfettamente, anzi addirittura che lo Stato stesso le organizza ed ha, insomma, c'è una politica politiche affermative, quindi le riconosce in un certo senso, anche se non dovrebbero esistere più. Cioè, lo stupro inteso come, insomma, una sorta di umiliazione nei confronti delle ragazze, delle donne che appartengono a delle caste inferiori, oppure che sono dei Dalit, che sono quelli che una volta si chiamavano gli intoccabili. Per esempio, le due cuginette erano delle Dalit, quelle dell'Uttar Pradesh, che sono state stuprate, e poi per il fatto dell'impiccagione è stato proprio per dimostrare, insomma, che questo è il sistema, anche perché la famiglia si era ribellata, quindi c'è tutto un discorso appunto di trasformazione sociale di una società che si sta trasformando. Ci sono degli elementi che mentre una volta stavano al proprio posto, appunto i Dalit, che non osavano denunciare, non osavano ribellarsi, soprattutto quando la polizia stessa era complice, adesso invece abbiamo visto queste persone in questa foto intorno a quest'albero di mango chiedendo ai giornalisti e alle televisioni di filmare addirittura questa scena orrenda, proprio per denunciare l'oppressione e le umiliazioni che probabilmente sono state chissà quante anche negli anni scorsi. Insomma, penso che nelle campagne di stupri ce ne siano stati un'enormità, non penso che ci sia stato, che sia un fenomeno recente nelle campagne, forse nelle città c'è un aumento sicuramente, ma nell'India profonda penso che la cultura dello stupro ci sia sempre stata, non è solo adesso, però adesso c'è una maggiore coscienza, ecco, questo sì, la chiamerei così. E il discorso della crudeltà, della brutalità è probabilmente anche legato forse a una certa pornografia che adesso circola sicuramente di più grazie alla diffusione degli smartphone, che ormai raggiungono tutti, cioè tutti i ragazzi, anche quelli più giovani hanno il telefonino e sul telefonino guardano di tutto. A me è successo spesso viaggiando proprio accorgermi che dal guidatore di show allo studente eccetera effettivamente sì, guardano dei video pornografici sul telefonino. E questo in una società in cui fino a pochi anni fa non esisteva neanche una rivista, diciamo, a luci rosse, effettivamente su potrebbe creare dei problemi, insomma. Sì. Questo
Enrica Garzilli, è dunque una repressione sessuale, costumi morigerati, l'abbiamo sentito, niente manifestazioni d'affetto in pubblico, niente baci, e ora tutto questo effluvio.
Sì, volevo dire due cose. Primo, è vero che non è un fenomeno solo indiano, ma questo dello stupro, naturalmente, forse è solo più denunciato, ma è sempre esistito anche in maniera pesante, esiste anche nelle città. Perché già nel 90, quando io studiavo in India, col Ministero degli Affari Esteri e poi col Ministero dell'Educazione indiano, quindi molti anni fa, c'era la, non dico il nome ovviamente, ma la segretaria della nostra ambasciata indiana e di altissima casta, con occhi neri regolarmente, era il marito che la costringeva a rapporti sessuali, se marito, quindi, e che se non, diciamo, non ci stava, se si ribellava, se la picchiava. Quindi è veramente una cultura ingrained dentro l'anima dell'India, che non è assolutamente mistica o per dire, anni fa anche giravo e mi ero praticamente persa in mezzo a un deserto del Rajasthan, parlavo con un babbo, un santone, un meditante che stava vicino a delle tende di nomadi, era nutrito da loro, eccetera, e era sera e aveva questi grandi scialli, spesso si coprono questi grandi scialli, eccetera. Mentre mi parlava, mi guardava, si masturbava, e non è la prima volta che mi è capitato. Quindi purtroppo c'è appunto una tolleranza su queste cose da sempre molto grossa. E volevo ricordare che Modi, che ha parlato ieri di tolleranza zero verso lo stupro e anche di misure politiche, economiche per le donne, eccetera, eccetera, la reservation, i posti al Parlamento, la quota rosa famosa, eccetera, eccetera, no? Fa parte dell'RSS, che è un gruppo paramilitare fondato nel 25 su modello nazista e fascista, perché loro sono venuti in Italia, ci sono degli studi su questo, ho pubblicato anche delle cose, e questo movimento che si chiama appunto RSS, l'acronimo RSS, è per la grandezza dell'India. E lui ci ha militato, infatti è una figura molto controversa, e Modi, e dice proprio specificamente che le donne non devono lavorare, non devono fare, eccetera, eccetera, che la base di tutto è la donna e la morigeratezza dei costumi e dello stile di vita della donna. Quindi è vero che l'educazione è importante, ma è una cosa
ancestrale,
parte,
che risale molto tempo,
sì, della cultura indiana. Ho pubblicato diversi articoli scientifici sulle leggi indiane, perché è il mio campo, anche antiche, le fonti del diritto, proprio dice assolutamente che per esempio la donna non può avere diritti sulle proprietà immobili.
Lucio Canestrini, ecco, in questo contesto che ci ha presentato Enrica, come lei colloca diciamo l'importanza delle caste e della donna? Sappiamo che la donna è un peso, appunto, sia da giovane sia da anziana, e quindi in questo rapporto di caste, come di cui parlava Maria Grazia Coggiola, come vede questo problema?
Allora, la divisione in caste della società indiana è un fenomeno complessissimo, studiato da storici, sociologi, antropologi, e ancora non si è capito del tutto, le dico la verità, perché è veramente molto complicato e sono moltissime le caste. Ovviamente le caste di rango inferiore, prima sentivo nominare i Daliti, i cosiddetti pari agli intoccabili, sono quelli più, che godono di meno possibilità di istruzione e di educazione, sia in campagna sia in contesto urbano, ben inteso, le persone più esposte, ovviamente, le donne esposte ai lavori di strada, e questo ci porta a una dimensione che è quella della strada, che associata alla donna fa scattare in una in certe fasce di persone che hanno una cultura con retaggi patriarcali, beh, fa scattare l'associazione e donna preda, no? Donna disponibile, donna pubblica, donna di tutti, donna appunto da abusare in quanto disponibile, no? E io torno a dire, non lo so, anche le statistiche onestamente mi lasciano un po' perplesso, nel senso che abbiamo sentito un paese immenso, no, dove accade di tutto. Se noi sommiamo la popolazione di tutta l'Europa e di quella degli Stati Uniti, arriviamo alla popolazione indiana. Ora vorrei vedere le statistiche sugli stupri di Europa e Stati Uniti insieme, se non raggiungono quelle dell'India. Mi spiego meglio, nessuno nega il fenomeno.
Sia breve, perché voglio fare ancora intervenire una volta Bruno Contigiani, siamo in chiusura.
Le dico al volo, non vorrei che la nostra percezione fosse ancora una volta un retaggio postcoloniale. L'India si sta emancipando, ha di tutto ora, e noi stiamo a parlare di questo fenomeno che è bruttissimo, è rilevantissimo, accade in tutto il mondo, ma non è uno specifico dell'India.
Bruno Contigiani, chiudiamo con lei. Ecco, una domanda abbastanza fondamentale. Qual è il valore della vita in India, in particolare delle bambine e delle donne?
Ma è un disastro, e spero però che non sia un fatto sconfortante, perché invece l'India sta facendo tantissime cose, e qui sono proprio i contrasti e le contraddizioni. Purtroppo poco, c'è ancora tanto aborto selettivo, in alcuni villaggi non nascono bambine da tantissimo tempo, ma questo non è un fenomeno solo indiano, è un fenomeno anche cinese e di altri paesi. Quindi la vita, ma non è solo delle donne, la vita un po' di tutti, che in certe situazioni vale molto poco in India, quella delle donne vale ancora di meno. Però io resto sempre dell'idea che quello che conti sia un lavoro dal basso, e quelli che si stanno muovendo sono proprio le categorie più basse, le categorie più povere, le categorie che hanno subito per secoli. E il fatto che l'educazione sia fondamentale, io lo porto come esempio: prendete un villaggio come Tilonia, dove praticamente si vive secondo le regole di Gandhi, lì non so se è pubblicità o propaganda, però lì di stupri non ce ne sono. Lì è stato fatto un grossissimo lavoro sul piano educativo, sul piano culturale. Io credo che sia quello, perché il Congress Party è stato al potere per tantissimi anni in India, c'è una corruzione dilagante, e non mi sembra che gli stupri siano diminuiti. Quindi non è un fatto solo politico, è un fatto di un uomo politico che è più di destra e più di sinistra, è una cosa che va sradicata con un lavoro lunghissimo, è una cosa che in Italia ci abbiamo messo tantissimi anni e siamo ancora molto indietro. Qua di donne ne ammazzano un sacco ancora.
Bene, sulla speranza indiana, ovviamente non quella italiana, chiudiamo questa puntata di Modem. Io ringrazio i nostri ospiti, Bruno Contigiani, Enrica Garzilli, Duccio Canestrini e Maria Grazia Coggiola. Modem torna domani. A tutti una buona giornata.
Alba Chiara.